Ok, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Ai presenti e a quelli di YouTube. Siamo in mezzo a un commento, praticamente siamo a pagina 250 del testo. Siamo al passo 25 che andremo a ripetere per ricordarci di cosa parlava e finiamo il commento. Il passo dice così. Mosè rivolse un grido ad Hashem, grido vuol dire preghiera. Era successo che, andiamo ancora un passo ancora più indietro per ricordarci la storia, che gli ebrei arrivano in questo posto che si chiama Marà, il posto della località. Marà vuol dire amaro, e lì c'era il fiume, la sorgente dava acqua amara. Perciò gli ebrei si stavano lamentando che non riuscivano avere. Infatti dicono, gli ebrei si lamentano a Mosè, cosa beviamo? È impossibile bere quest'acqua. E allora Mosè a questo punto comincia a pregare a Dio e Dio gli indicò un albero. Mosè prese quest'albero, lo gettò in acqua del fiume e l'acqua divenne dolce. Là, in quella situazione, in quel posto, Hashem impartì statuti, vuol dire hukim, delle leggi, adesso vedremo che tipo di leggi, e leggi e lo mise alla prova, e Dio mise alla prova il popolo ebraico. Adesso tutta questa situazione è da capire meglio. Intanto, se vi ricordate, abbiamo letto cosa vuol dire amaro, che non era l'acqua tanto che era amara, ma gli ebrei erano amari, e dopo leggeremo anche un articolo su questo. Però andiamo avanti adesso per ordine. Siamo appunto a pagina 250, nella colonna di destra dei commenti, dove dice appunto statuti e leggi. Statuti e leggi. Allora, tanto per cominciare, noi abbiamo, qua lo spiegherà adesso, abbiamo tre categorie di mitzvot. Abbiamo Eidot, Chukim e Mishpatim. Chukim, quella categoria di mitzvot che stiamo affrontando adesso, chokim in plurale, sono quelle mitzvot che apparentemente non hanno nessuna logica. E come se non bastasse, la Torah non viene neanche a dirci il perché di questa mitzvah. Sono quelle mitzvot che noi facciamo puramente perché chieste da Dio. In realtà il livello più alto di fare una mitzvah è proprio questo, il chukim. Perché? Per esempio, se io do la tzedakah, do soldi ai poveri. Sì, lo faccio perché Dio me l'ha chiesto, è una mitzvah, quello che vuoi. Però io capisco l'importanza di dar da mangiare a un povero che non ha. Allora, facendola, il fatto è che lo capisco, l'importanza mi aiuta a fare quella mitzvah. Lo faccio per Dio, ma lo faccio tanto anche perché io lo capisco. E così via, tante mitzvot sono di quel tipo, mitzvot logiche. Capisco la logica e la faccio. Questo gruppo di mitzvot invece non ha nessuna logica. Per esempio, la mucca rossa, no? All'epoca del santuario c'era la mucca che doveva essere tutta rossa, non poteva neanche avere un capello bianco, e la si sgozzava secondo il rituale ebraico, la si bruciava e la cenere rendeva le persone pure. Dove sta la logica? Zero, non c'è una logica. E la Torah non ci spiega neanche. Perciò, quando tu fai una cosa che non ha nessun apparente, non c'è nessuna logica, o comunque tu non la capisci, allora ha molto più valore perché lo fai puramente per l'amore a Dio. Invece, quando c'è un po' di comprendo nella mitzvah, quando tu capisci, la senti, certo vale, però c'è sempre un po' di te, un po' di ego nella mitzvah, perché la capisci, perché la ami, eccetera, eccetera. Ok, detto ciò, qua dice statuti e leggi. Amara, appunto in questa località di nome Marah, Hashem impartì agli ebrei alcuni precetti, tra i quali lo Shabbat e quello della vacca rossa, appunto la mucca rossa che abbiamo appena menzionato. Quest'ultimo della mucca rossa fa parte della categoria dei cosiddetti statuti, cioè i hukim, ossia di quei precetti che, come spiega Rashi, non hanno alcuna motivazione logica e ai quali lo Yetzer Hara, ovvero l'istinto al male, ricorre come comodi strumenti per spingere la persona a trasgredire questi hukim. Sono anche, ad esempio, perché il Serati viene a dire trasgredisci, mi diceva, beh, dove sta la logica? Dai, siamo nel 2024, tu sei ancora lì attaccato alla mucca rossa, sei ancora lì attaccato a, come Fofoco ne parla, di un vestito, di un abito che è misto tra lana e lino. Un indumento che è misto lana e lino, nella Torah è vietato. Io posso mettere una camicia di lino e dei pantaloni di lana, cioè, questo non c'è problema. Ma se sono intrecciati, se gli indumenti sono misti, io non posso farlo. È come mangiare maiale, stessa cosa, stessa Torah.
Ma
Allora, uno dice:
scusi,
sì.
questo precetto ha un motivo o è di quelli senza motivo?
Stavo dicendo, dove sta la logica di non mettere un vestito lana e lino insieme? Non c'è nessuna logica.
Caino e
Brava, sì, ok, c'è anche questo.
Abele.
Però non è
Magari.
questo. Sì, questa è una cosa che ho già sentito, che da qualche parte c'è scritto, ma comunque
Ah.
non c'è una. E allora Caino e Abele, uno ucciso l'altro, e perciò.
Perché
Ok.
si ricorda in qualche modo, si
Sì,
potrebbe
d'accordo.
ricordare un gesto, un
Benissimo,
omicidio.
però comunque rimane un hoc, rimane uno statuto senza una logica definita.
Cioè, quello della mucca rossa veramente non si
Quello è
capisce.
proprio zero, infatti. Poi qua dice, ah, lo dice qua, guarda, il divieto di indossare indumenti in tessuto composto da un misto di lana e lino o quello di consumare carne di maiale, anche lì, carne di maiale, perché no? La Torah non dice il perché. Sì, dice che non è ruminante, non ha zoccolo spezzato, e perciò? Perché tutti quella categoria di animali che hanno non sono ruminanti e hanno zoccolo spezzato, perché non sono kasher? Tra
Il
l'altro il maiale
maiale pare che abbia un
ha lo
genoma
zoccolo
molto
spezzato.
simile a quello umano, però.
Il maiale ha lo zoccolo spezzato, ma non è ruminante.
Sì, però con le ricerche degli ultimi anni si è visto che il maiale ha un genoma, un DNA, che è molto molto simile a quello dell'uomo. Quindi chi lo sa?
Ma infatti, adesso che lei dice così, qualcuno mi aveva chiesto un'informazione qualche mese fa che doveva fare un intervento, se non sbaglio, al cuore
Sì, esatto,
e
confermo. Vengono
doveva mettere una parte di maiale, una cosa del genere, nel suo cuore e mi chiedeva se fosse permesso o meno. Perciò ha senso quello che lei dice, sì. Però comunque
sì, però allora non
rimane.
si sapeva.
Beh, la Torah sa tutto sempre.
La Torah sì, ma fa effetto dire dopo tutti questi anni abbiamo scoperto che forse c'è un motivo, no? Cioè. Fa
Beh,
effetto.
ripetiamo, Dio avrà i suoi motivi, ma non ce li ha, su questi hukim qua non ce li ha rivelati. Non penso che un giorno Dio si alza, dai, inventiamoci qualcosa di folcloristico, no? Facciamo la mucca
No.
rossa, ok. I suoi motivi sicuramente ce li ha Dio, ma non ce li ha rivelati. Ok, Ramban spiega che a Marà Mosè si limitò a insegnare questi precetti che abbiamo appena detto agli ebrei, ma non li impose come vere e proprie leggi. Semplicemente le ha insegnate, ha detto sappiate che c'è questa e quest'altra legge. Altrimenti sarebbero state menzionate esplicitamente dalla Torah e introdotte nell'espressione ricorrente, come dice Hashem disse a Mosè. Qui non c'è scritto Hashem disse a Mosè questo, questo e quest'altro. Lo scopo, cioè Mosè ha soltanto raccontato, ha esposto, ma non ha ancora comandato in nome di Dio. Ok? Lo scopo, perché questo? Lo scopo era di abituare gli ebrei all'osservanza dei precetti e di di metterli alla prova per vedere se li avrebbero accettati volentieri e con gioia. Perciò prima Dio ha voluto come testare il terreno, Mosè ha voluto testare il terreno, ha detto di queste mitzvot che verranno, ma non le ha ancora comandate in un modo esplicito. Ok? Andiamo avanti nella pagina accanto, sempre nei commenti. E abbiamo detto che Dio ha dato queste leggi e li ha anche messi alla prova agli ebrei. Cosa vuol dire li ha messi alla prova? Hashem volle saggiare come gli ebrei avrebbero reagito alla mancanza di acqua ed essi non superarono la prova. Avrebbero dovuto, li ha messi alla prova, no? Siamo lì dove, appunto, parliamo dove non c'è acqua. Li ha messi alla prova, vediamo come reagiscono. Loro si sono lamentati. Invece qua il testo dice, avrebbero dovuto rivolgersi a Mosè con rispetto e chiedergli di pregare per loro, senza lamentarsi. Oppure, per vedere se avrebbero accettato di osservare i precetti dati a loro a Marà. In tal caso avrebbero meritato di ricevere l'intera Torah. Perciò qua abbiamo la parola, adesso spiego. Qua abbiamo la parola, andiamo di nuovo, riprendiamo il passo, dai. 25. Mosè rivolse un grido di preghiera ad Hashem e Hashem gli indicò un albero, lo gettò in acqua e l'acqua divenne dolce. Ok? Là, in quella situazione, Hashem gli impartì statuti e leggi e lo mise alla prova. Lo mise alla prova chi? Dio mise alla prova il popolo ebraico. Ok? Qua il testo, il commento ci sta dicendo che ha messo alla prova in due modi il popolo ebraico. La prima prova era riguardante l'acqua, per vedere come loro reagivano. E qua dice che appunto loro si sono lamentati, invece avrebbero dovuto chiedere in un modo, diciamo, senza lamentela. La seconda prova è sempre lì a Marà, di vedere se appunto loro avrebbero accettato questi statuti che non hanno un senso. Lui voleva vedere in che modo loro reagivano. In tal caso, se avrebbero reagito in queste due prove in un modo positivo, allora o uno dei due, allora Dio avrebbe dato l'intera Torah. Ok? Questa è la spiegazione. 26. Disse Dio, se presterai bene attenzione la voce di Hashem, il tuo Dio, manca alla voce. Scusate, scuola il testo in ebraico. Se presterai bene attenzione alla voce di Dio, non la voce, no? Ok. Allora, se presterai bene attenzione alla voce di Hashem, il tuo Dio, farai ciò che è retto ai suoi occhi, che è giusto ai suoi occhi, presterai ascolto ai suoi precetti e osserverai tutti i suoi statuti, allora non ti colpirò con nessuna delle malattie con cui colpì l'Egitto, poiché io sono Hashem, il tuo guaritore. Qua c'è tanto da dire. Praticamente in questo passo Dio dice: se voi ascolterete i miei precetti, i miei desideri, le mie parole, fate tutto quello che io vi chiedo, logico o non logico, cosa sarà il premio di questo vostro ascoltare e seguire le mie parole? Che io non vi colpirò con nessuna delle malattie con cui ho colpito l'Egitto, tutte le piaghe, tutte le varie cose che a voi non verranno, poiché io sono Hashem, il tuo guaritore. Tra l'altro, noi siamo nel mese di Iyar adesso. E il mese di Iyar si scrive Aleph Yud Yud Resh, che è l'acronimo di Io sono il Dio tuo guaritore. Alef è Ani, Yud Yud è il nome di Hashem, la Resh è Rofecha. Io sono tuo Dio guaritore. Tra l'altro, perciò quando una persona cerca, qua, e qua una delle source, delle basi di dove una persona può imparare, cioè hai una malattia, cosa devi fare? Devi sicuramente fare le mitzvot. Per qua dice, se tu ascolterai nei miei precetti, non ti manderò le malattie che ho mandato all'Egitto. Infatti, mi viene in mente adesso, ogni qualvolta qualcuno chiedeva una benedizione al Rebbe per una malattia o per qualsiasi altra cosa, il Rebbe diceva sempre, la cosa più sovente, che la cosa più che diceva è controllare i tefillin e le mezuzot che siano ancora kasher, vuol dire che la scrittura sia ancora intatta, che non sia cancellato, che sia tutta la regola d'arte. E tante volte altre mitzvot. Ad ognuno Rebbe vedeva la sua anima in quel momento, cosa che carenza aveva. Ok? Allora, perché il Rebbe rispondeva con una preghiera di guarigione? Fai questa determinata mitzvah, perché appunto la nostra anima, la nostra guarigione, la nostra vita dipende dalle mitzvot. Perciò la chiave di arrivare a tutte le felicità che noi abbiamo bisogno, posso parlare materialmente parlando, alla salute fisica, tutto quello che noi vogliamo, sostentamento, tutto quello che è per noi vitale di giorno in giorno, la chiave per arrivare a tutto ciò è la Torah. Ogni mitzvah ci apre una determinata porta. E questo punto lo vediamo qua. Se fai le mitzvot, non ti manderò le malattie che ho mandato in Egitto. E questo era il 26. Andiamo a vedere il commento 26. Di fare ciò che è retto agli occhi di Dio, l'espressione si riferisce a colui che è onesto nei suoi affari e nei confronti del prossimo, e la cui condotta è gradita anche alle altre persone. Perciò una persona che si comporta onestamente al lavoro, è una persona che è piacevole alle persone, che tutti gli vogliono bene, è gradita da tutti. Questo vuol dire una persona che fa ciò che è retto agli occhi di Dio. Ciò equivale a, appunto, osservare tutta la Torah. No? Perché quando tu, perché già osservare le regole del commercio copri tante mitzvot, non ingannare, non prendere ribit, come si chiama, interessi, tante cose. Perciò, in generale parlando, questa mitzvah qui dice sì, si intende nel specifico di business, di essere onesti, eccetera. Però alla fine, se fai il calcolo, questo vuol dire essere una persona che è gradevole, che tutte le persone è gradita dalle persone, vuol dire che è una persona che fa tutte le mitzvot, amore per il prossimo, aiutare il prossimo, non odiare. Perciò è tutto alla fine è richiuso in questo. Perciò fare ciò che è retto agli occhi di Dio vuol dire fare le mitzvot. Di seguito, allora se tu fai così non ti colpirò, eccetera. Letteralmente, la traduzione proprio letterale dice non metterò su di te. Ok? E anche qualora dovessi colpirti con una di quelle malattie, infatti qua dice, non ti allora uno può dire, ma come io conosco tanti rabbini, tante persone studiose e osservanti al massimo che invece soffrono, non mancano casi nel mondo, no? Allora, com'è possibile se qua dici così? Infatti, qua viene a spiegare. E anche qualora dovessi colpirti con una di quelle malattie, sappi che se farai teshuva, attenzione, allora vabbè, finiamo la frase, se farai teshuva, se tornerai a Dio, guarirai rapidamente. Anche un rabbino, anche uno studioso, tutti hanno un certo spazio per fare teshuva. Per quello che dice, allora uno dice, è un rabbino per fare teshuva? Sì, certo, tutti siamo umani, tutti sbagliamo, e chi sbaglia ha da fare teshuva, qualsiasi sia il suo titolo, la sua età e il colore della sua barba. Perciò dice, a priori non ti manderò le malattie, però sappi che anche se riceverai una malattia, potrai guarirne facilmente se farai le mie mitzvot. Sempre di seguito, a colonna di destra, io sono Hashem, il tuo guaritore. Io ti insegno la Torah e le mitzvot, dice Dio, affinché tu, osservandole, ti salvi da quelle malattie. Perciò, in che modo io sono un tuo guaritore? Tramite che io ti indico le mitzvot e se tu le fai, avrai la guarigione tramite me. Come il medico che indica al paziente i cibi da cui deve astenersi per non ammalarsi. Nello stesso modo, Hashem indica agli ebrei il comportamento da adottare per non essere colpito da malattie. Ok, questa secondo la spiegazione di Rashi. Adesso racconta Rabbi Tzadok HaKohen, spiega che anche quando Dio infligge sofferenze al popolo ebraico, Hashem non intende mai distruggerlo, come fece invece con gli Egizi. Gli Egizi, l'idea era, le piaghe erano distruttive, il Mar Rosso quando si è chiuso di loro era per distruggere, per eliminarli, per ucciderli, per tutto quello che avevano fatto. Perciò, comunque sia, dice, le malattie agli egiziani avevano un'intenzione distruttiva, ma invece, se dovesse mai arrivare questa cosa al popolo ebraico, non è Chas v'Shalom con intento distruttivo. Egli è il guaritore del popolo Israele e anche l'esilio e le diverse pene subite mirano soltanto a purificare il popolo e a portarlo al pentimento. Questo è il punto. Se quando il popolo ebraico soffre, o a livello collettivo, o a livello privato singolare, perché Dio manda una sofferenza, una malattia, un qualcosa? Per questo, perché Dio non vuole, caso c'è, non veramente farci del male. Dio vuole che di spronare l'ebreo a fare teshuva, di spronarlo a tornare verso Dio. Perché tutte queste sofferenze, qua dice, servono a purificare la persona. Vi ricordate tante volte abbiamo spiegato, tante volte forse no, ma diverse volte, l'esempio della camicia macchiata, no? Una camicia quando è macchiata, se la macchia è lieve, la si può lavare con un po' di acqua fredda, un goccio di sapone e va via. Ma più la macchia è profonda, è pesante, più bisogna agire in un modo, diciamo, forte. L'acqua deve essere più calda, si mette dei acidi o quello che sia, candeggina, quello che non sia, dipende da quanto è grave, da quanto la macchia è penetrata, eccetera, eccetera. Lo stesso concetto vale per la nostra anima. Quando noi trasgrediamo alla volontà di Dio, arrechiamo delle macchie su di noi, non proprio sull'anima, perché l'anima è Dio, ma sui vestiti dell'anima, no? Vi ricordate, abbiamo tre vestiti dell'anima, che sono Machshava, Dibur e Maaseh, pensiero, parola e azione, che sono i tre modi come l'anima si può esprimere, diciamo così, in questo mondo fisico. Allora, l'involucro dell'anima, il vestito, come si chiama, dell'anima, allora lì si macchia. Perciò queste macchie che noi arrecchiamo su noi stessi tramite le varie trasgressioni, il cibo proibito, quello che non sia, com'è che le si puliscono? Allora, quando una persona, appunto, torna sui suoi passi, fa teshuva, torna a Dio, smette di mangiare le cose proibite, allora tutta questa teshuva pian piano smacchia tutto quello che noi abbiamo, le macchie che abbiamo sulla nostra anima, diciamo. Però a volte le macchie sono così profonde, così durature, così eccetera, che non basta soltanto la mitzvah in sé che facciamo e la teshuva che facciamo, a volte ci vuole un'azione un po' forte, come appunto la candeggina e l'acqua calda, e a quel punto lì Hashem deve intervenire con dei disagi fisici che ci manda, delle sofferenze, delle malattie, delle problematiche, quello che sia, per far sì che in realtà queste cose che Dio ci manda non è una punizione o un qualcosa di brutto. È brutto al momento che arriva, ma l'intento di Dio che cos'è? Di pulire, di aiutarci a raffinare, a pulire quelle macchie che sono così intaccate che non basta la teshuva, c'è bisogno di un additivo in più, la candeggina, chiamiamola, che questa candeggina riesce a pulire totalmente la macchia. Perciò a volte le difficoltà non a volte, le difficoltà della vita sono per uno per spronarci a dare il meglio e due per pulire la nostra anima. A volte fa veramente male, però Dio vuole che è tutto bene quello che ci fa, anche nel dolore è un bene. Alla fine chi ha fatto il danno? L'abbiamo fatto noi. Perciò Dio ci aiuta in realtà a smacchiare e a volte brucia, a volte fa male. Perciò in realtà noi dovremmo ringraziare quando una persona, infatti c'è scritto che bisogna ringraziare e benedire Dio così come lo benediciamo per il bene che ci dà, per il cibo, le varie cose, dobbiamo ringraziarlo anche, benedirlo e lodarlo anche per il male che ci dà. Perché? Perché il male che ci dà non è male finalizzato al male, al contrario, è un premio che ci dà, un dono che ci dà, che ci aiuta a smacchiare in modo che qui, in questo mondo fisico, puliamo noi stessi per arrivare dopo 120 anni nell'altra vita che siamo già puliti. Perché come abbiamo detto tante volte, quello che si paga qui in questo mondo costa di meno. Quello che si paga di là costa molto di più, è molto più amplificato. Perciò che nessuno debba mai pagare né qui né lì. Ma stiamo studiando, no? Stiamo imparando la materia. Per capire che quando Dio ci manda una sofferenza dobbiamo essere soltanto felici perché ci sta smacchiando l'anima. L'anima che l'ha macchiata? Noi, mica Dio. Lui ci sta aiutando a farci un favore. Vorrei fermarmi un attimo su questo concetto e chiedere magari se qualcuno vuole dire qualcosa o aggiungere o dubitare o chiedere, prego.
Ma io sono d'accordo completamente su questa spiegazione. Le difficoltà, i problemi, le cose che ci appaiono negative, in verità servono a farci riflettere per capire come possiamo sorpassarle, queste difficoltà, per una crescita nostra interiore.
Assolutamente.
Posso testimoniare che anche io ho avuto problemi, tante, come tutti probabilmente, però alla fine sembrano tragedie, poi alla fine uno dice, col senno di poi uno guarda a posteriori e dice, però in effetti da lì ho imparato a fare certe cose.
Bello, bello. Infatti, quando un genitore dà una sberla al bimbo, che non si deve fare. Ma quando un genitore dà una punizione, una sberla al bimbo, lo fa perché lo ama. La sberla fa male, il bambino piange. Ah, ho visto una volta un quadro, quando ero ragazzo, avrò avuto forse 17 anni, tanti anni fa, ero andato con altri due ragazzi della Yeshiva il Rebbe ha chiesto che quando finisce l'anno scolastico della Yeshiva, perciò in estate, no? Di lasciare la Yeshiva, di andare a fare campeggi per i bambini, andare in giro per il mondo a insegnare alle persone, specialmente quelle comunità che non hanno ebraismo, eccetera, eccetera. Allora io ero andato con altri due compagni di Yeshiva, eravamo andati in Grecia. Abbiamo girato le varie città della Grecia, dove all'epoca non c'era niente, sto parlando di più di 30 anni fa, 35 anni fa, no? E allora non c'era ancora Chabad, eccetera, eccetera. Avevamo proprio i ragazzini che andavano in giro, avevamo un po' di nominativi, eccetera, eccetera. Siamo andati a trovare uno dei rabbini del posto. Non era Chabad, un rabbino del posto. A casa sua c'era questo quadro, mi è rimasto sempre impresso, di questo papà che ha il suo figlio sdraiato su di lui, che lo sta sculacciando, una parola brutta? Vabbè, lo sta sculacciando.
No, non è una parola brutta.
Non è, ok. Ma mentre lo sculaccia, il papà sta piangendo. Cosa vuol dire questo? Da una parte, il papà deve dare un insegnamento al bimbo, deve dimostrargli che ha sbagliato. Quella volta ha fatto qualcosa di veramente forte e ha dovuto sculacciarlo. Però gli piange il cuore, perché è dispiaciuto di questo, ma deve farlo. Ecco, questo è il caso di cui stiamo parlando. Dio a volte è obbligato a darci un segnale forte per risvegliarci, ma lui è quello che soffre più di tutti, è lui, perché ama così tanto i suoi figli che gli dispiace comunque dover dare una sofferenza, un disagio. Ok, qualcun altro voleva dire qualcosa a proposito?
Sì, per me è importante ringraziare e nella mia esperienza personale, soltanto attraverso il ringraziamento di tutte le cose, posso arrivare alla felicità e alla gioia.
Bene, è una
E
grande dote.
nel contempo io non metterei mai a casa mia un quadro del genere.
Ok. Detto ciò, 27. Giunsero a Elim, un'altra località, e là c'erano 12 sorgenti di acqua e 70 palme di dattero in questa nuova località. E lì si accamparono là presso l'acqua. Perciò gli ebrei vanno avanti, arrivano in questo posto dove c'è 12, come li chiama? 12 sorgenti di acqua e 70 palme di dattero. Vediamo cosa ci indica il commento. Elim, quasi certamente Elim corrisponde all'odierna En Arandal. Era la sesta fra le 42 tappe. Ah, En Arandal non so dove sia. Ma comunque dice che appunto gli ebrei hanno fatto 42 tappe dall'Egitto, quando erano in deserto, fino ad arrivare in Israele, erano 42 tappe, e perciò questa era la sesta. Ok, di seguito, 12 sorgenti e 70 palme di dattero. Il numero delle sorgenti, ovviamente, corrispondeva al numero delle tribù, 12 tribù. Giriamo la pagina. Invece le 70 palme corrispondono a che cosa? Al numero degli anziani del popolo, sono i 70 anziani, no? Perciò 12 tribù e 70 anziani. La Mechilta insegna che erano stati creati fin dai 6 giorni della creazione. Questi ruscelli e questi alberi erano già lì. Dalla creazione del mondo. Maschile David, perché non è ovvio, il dattero, la palma può essere stata piantata dopo, non per forza i 6 giorni della creazione, e così anche i ruscelli. Maschile David approfondisce il concetto spiegando che le sorgenti indicano che ciascuna tribù ha una propria Ponte celeste. Perché 12? 12 comuni in tribù, perciò, e allora? Ah, qua stiamo parlando di sorgenti di acqua, perciò l'insegnamento è che ogni una delle 12 tribù ha una propria sorgente, una propria fonte celeste, dalla quale trae vita. Vitalità e abbondanza. L'acqua è vitalità, e abbondanza e acqua e spiritualità. La Torah è paragonata all'acqua. Perciò questo era quello che è paragonata alle 12 tribù. Poi, le 70 palme indicano invece gli tzaddikim, i saggi. Perché? Paragonati al dattero, infatti nel Teilim, nel Salmo di Davide, dice tzaddik katamar ifrach, un tzaddik fiorisce come il palmo del dattero. Perciò già da Re Davide il dattero è paragonato al tzaddik. Perciò che formano, questi 70, formano poi il sinedrio e ai quali sono attribuite la facoltà e la possibilità di interpretare la Torah secondo le sue 70 sfaccettature. C'è scritto Shivim Panim la Torah. La Torah ha 70 modi di come essere interpretata. Perciò 70 di nuovo sono i saggi del Sinedrio. Oh, questo è interessantissimo. Si noti il contrasto tra la località precedente, dove lì era impossibile bere l'acqua perché era amara, e qui invece la purezza di Elim, c'erano 12 fiumi, tutti acqua buona, e di là c'era amarezza, l'acqua era amara, e qua c'è dolcezza, il dattero è un frutto dolcissimo. Perciò queste due località hanno due cose opposte. Qui è amaro e non si può bere l'acqua, qui è si può bere l'acqua e in più c'è il dattero che è un frutto molto dolce. Adesso per approfondimenti si veda pagina 732. Andiamo a pagina 732. È un argomento molto interessante quello che dice qua di psicologia proprio. Ok, ci siamo. Prospettiva positiva, pagina 732. Giunsero appunto a Elim e là c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme da dattero. Ok. Gli ebrei si accamparono là presso l'acqua. Nella parasha di Beshalach, la Torah si sofferma sull'accampamento di Marà, nome di una località che letteralmente significa amara. Infatti scrive: giunsero a Marà e non poterono bere l'acqua di Marà poiché era amara. Ok, fin qua lo sapevamo già. Il Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, commenta il versetto spiegando che il testo ebraico consente di interpretare il soggetto della proposizione, poiché era amara, come se si riferisse, se vi ricordate, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, come se si riferisse agli ebrei e non all'acqua. Non tanto che l'acqua era amara, ma si può anche leggere che gli ebrei erano amari. Perché Marim, amari, l'acqua, c'è scritto che l'acqua era amari, plurale. Vabbè, in ebraico è così, perché mai, in ebraico acqua è plurale, maim, e anche popolo è plurale, gli ebrei. Perciò lì si può, in realtà si può leggere con due chiavi di lettura, sia che gli ebrei erano amari che l'acqua era amara. Ok. Per dire che cosa? In altri termini, il significato del versetto sarebbe, due punti, non poterono bere l'acqua di Marà, poiché essi, gli ebrei, erano amareggiati, non tanto per l'acqua. Nel campo della psicologia, questa condizione è molto frequente. Ad esempio, chi è abbattuto può lamentarsi di trovare amaro il cibo, quando non lo è affatto. Non è affatto il cibo a esserlo, bensì la percezione individuale della persona. Una persona amareggiata, è giù di morale, è sofferente, quello che vuoi. Lui può trovare un cibo o un'acqua amaro, ma in realtà il cibo non è amaro, è lui che è amareggiato. È lui che vede tutto amaro, tutto nero, perché? Perché in quel momento lui è basso di umore. Si tratta di un atteggiamento molto frequente nell'interpretazione degli avvenimenti della vita. Se è vero che l'esistenza umana può presentare non poche esperienze che lasciano l'amaro in bocca, non di rado si tende a giudicare spiacevoli cose che in realtà non lo sono affatto. Appunto, spesso c'è amarezza nella vita. E cosa facciamo noi? Vediamo tutto nero quando in realtà non lo è. Magari ti va male una, due, tre cose. Quelle cose che ti va male, quel dolore che tu soffri in quel momento, che sia fisico, che sia morale, che sia qualsiasi tipo di dolore, ti colpisce così profondamente che tu vedi tutto nero. Purtroppo è così. Le vediamo tali perché quando il morale è basso, anche ciò che è dolce ci appare amaro. Per esempio, qua porta il caso di Hagar e Ishmael. Hagar era la concubina con cui Abramo ha fatto il figlio, che hanno avuto Ishmael, che a un certo punto, quando Sara vede che questo Hagar, che poi nel frattempo è nato anche Isacco, no? E vede che questo Ishmael aveva una brutta influenza su Isacco, perché era Ishmael, era il capo, vabbè, e allora Sara dice ad Abramo: manda via questo ragazzo perché lui rovinerà il nostro figlio, il tanto figlio che abbiamo aspettato. Lui gli sta insegnando cose negative, mandalo via. Cosa succede? Dio dice ad Abramo: ascolta le parole di tua moglie, manda via. E così succede. E Abramo manda via Hagar e Ishmael. La Torah ci dimostra questo concetto nella narrazione della vicenda di Hagar e Ishmael. Hagar, ecco, loro dove vanno? Abramo gli dà da bere tutto quanto e vanno nel deserto. Ovviamente dopo un po' l'acqua finisce. E il bambino, Ishmael, il ragazzo, stava per morire di sete. La mamma, Hagar, abbandonò il figlio presso un cespuglio, affermando di non riuscire a sopportare di vederlo morire di sete. Non voleva vedere, si è allontanata per non vedere il figlio che muore. Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo di acqua. La Torah ci fa notare che il pozzo era sempre stato in quel luogo, ma Hagar, nel suo misero stato, non l'aveva visto. La sua percezione distorta avrebbe potuto addirittura causare la morte del figlio Ishmael. Perciò qua dice un esempio. Lei, il bambino stava morendo di sete, lei era anche assetata, e tutta la situazione, e ci hanno cacciati via, e siamo nel deserto, tutto insieme. Lei, a quanto pare, questo pozzo era già lì. Infatti dice che Dio gli aprì gli occhi, vuol dire che era lì, ma lei non l'aveva visto. Quanto lei era amareggiata, il pozzo c'era, ma lei non lo vedeva. Come quando una persona ha un problema, ma c'è la soluzione sotto gli occhi, ma non riesce a vedere la soluzione perché è talmente amareggiato, è talmente depresso e triste, che anche se ha la soluzione davanti, facile da fare, non riesce a farlo. Perché? Perché è troppo abbattuto. È veramente così. Il Baal Shem Tov, adesso qua racconta una storia bellissima. Il Baal Shem Tov viaggiava con uno dei suoi discepoli, allorché questi fu colto da una sete violenta. Il Baal Shem Tov gli chiese al ragazzo, al discepolo: non credi che Dio sia consapevole della tua sete e vi abbia già provveduto? Adesso vedremo cosa vuol dire. Il giovane rifletté nell'intento di rafforzare la propria fede e poi rispose: sì, certo, maestro, lo credo. Dio vede che io ho sete, lui ha già provveduto. Ok? È difficile capire. Qualche istante dopo, i due notarono un acquaiolo con dei secchi e per pochi soldi acquistarono l'acqua. Il ragazzo poté bere e dissetarsi. Il Baal Shem Tov chiese a quell'uomo, all'acquaiolo, come mai si trovasse lì in quel momento. E lui risponde: il mio datore di lavoro deve essere impazzito, rispose. Ogni giorno attingo l'acqua dal pozzo nelle nostre vicinanze, ma oggi il mio capo ha deciso di mandarmi fino a questo pozzo, così lontano da casa. Un posto che era lontano da casa, ma era magari vicino a qua. Udite questa risposta. Il Baal Shem Tov fece notare al discepolo: Dio è a conoscenza delle nostre necessità e vi provvede. Dobbiamo solo avere fede di Lui. Qui lui aveva sete adesso, negli ultimi 10 minuti, ma Dio aveva già fatto sì che, per una ragione pazza, che non si può capire, il capo l'ha mandato a attingere acqua non dal solito pozzo vicino a loro, ma da un pozzo lontano, per far sì di incontrare loro due e dare da bere a queste due persone. Perciò la sete era da 10 minuti prima, ma tutto questo era dalla mattina prima che ha deviato il suo viaggio. Perché? Perché Dio ha voluto girare le cose e far sì che questo ragazzo, appena avrà sete, che il Baal Shem Tov, due tzadikim, appena hanno sete, trovino qualcuno che li porti da bere. Vuol dire che Dio, prima, c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu Magdim Refuale Makkah, ovvero Dio anticipa la guarigione alla malattia. Cosa vuol dire? Dio manda una malattia, però la guarigione di quella malattia è già pronta. La malattia, il danno, la sofferenza, la sberla, quello che sia, che Dio manda alla persona, ma prima c'è già l'antidoto, c'è già la guarigione, la medicina. Perciò la sberla che Dio dà, c'è già la guarigione alla sberla, perché la sberla non è sberla, ma è un qualcosa per, come dicevamo prima. Perciò anche qui, ogni cosa che ci succede, dobbiamo sapere che è tutto sotto il controllo divino. Quando noi riusciamo a allenare la nostra fede, bella questa, allenare la nostra fede, a vedere a 360 gradi che tutto quello che ci succede è volontà divina, sia quando è dolce, sia quando è amaro, è tutta la sua volontà. Nei momenti di amaro dobbiamo dire: non capisco perché, però mi fido che questa è la volontà di Dio. Aspetto a vedere cosa Dio ha preparato per me. Aspetto non in un modo passivo, sto qui a guardare, aspetto attivamente, mi metto a posto, faccio teshuva, eccetera, eccetera, e sono sicuro che Dio ha un buon segnale, uscirà fuori da questo dolore. Avanti, l'accampamento a Marà segna un evento importante. Secondo il Midrash, non fu per caso che gli ebrei ricevettero la mitzvah dello Shabbat. Abbiamo detto, no? Che in questo posto Dio, Mosè ha cominciato a insegnare dello Shabbat. Perciò non è un caso che qua si parli di Shabbat e altri precetti, proprio in questo luogo, Marà, dove poterono trasformare la loro amarezza e il loro risentimento, come disse Re David, gli statuti di Hashem sono retti, donano gioia al cuore. Perciò, a Elim, il posto dopo, gli ebrei videro fonti di acqua e 70 palme. Che valore potevano avere 70 alberi per una popolazione di diversi milioni? Tuttavia, liberati dalla tristezza, Raggiungere una piccola oasi fu un evento felice. Perciò tutta la tristezza che c'era prima, l'amarezza, il non bere, anche se qui 70 alberi magari non bastano per tutti, però è una piccola oasi di felicità. Quando partirono da Marà, cioè si liberarono dell'amarezza, si hanno lasciato l'amarezza alle spalle, l'accampamento di Elim divenne un momento importante. Perciò prima era tutto amaro, adesso tutto dolce. Alcuni avvenimenti della nostra vita causano amarezza. Dobbiamo superare tale stato d'animo perché in una simile condizione di amarezza rischiamo di vedere ogni cosa sotto una luce negativa. Quando siamo invece sereni e felici, possiamo riconoscere che ogni cosa è un dono prezioso. Mi viene in mente quando si parla di profezia, no? Quando il profeta Dio gli dava modo di profetizzare. La profezia, c'è scritto chiaro tondo, veniva soltanto su una persona quando era gioiosa. Se la persona alto livello, diciamo che meritava la profezia di Dio, che Dio gli parlasse, eccetera, eccetera. Ma se in quel momento lui era triste, Dio non gli dava la profezia. Profezia cos'è? Una cosa che Dio ti dà. Giacobbe, per anni pensava che Giuseppe fosse morto, era triste per quei 20 anni. Per quei 20 anni non ha avuto profezia. Se Giacobbe era un profeta, come faceva a non sapere che il figlio Giuseppe era vivo e lui lo credeva morto? Perché la profezia non riusciva a appiccicarsi a lui non riusciva a ricevere profezia. Perché? Perché era triste, era demoralizzato. Perciò qua si parla di gioia. Quando una persona è gioiosa, specialmente nei momenti amari, lui è difficile, non diciamo di no, ma stiamo studiando cosa fare, no? Se sei gioioso nei momenti di difficoltà, spalanchi un portone perché Dio ti possa dare gioia. Se invece tu continui a essere triste, tristezza porta ad altra tristezza. Purtroppo è così. Ripeto, è facile leggerlo e dirlo, però bisogna capire che quella è la strada. Quando la persona si trova in momenti di difficoltà della vita, si ricordi, la tristezza non porta a niente, per quanto è un'emozione naturale. Tristezza, paura, angoscia, tutti questi sinonimi di cose negative, per quanto siano normali per un umano, non portano a niente se non a peggiorare la situazione. Perché quando hai paura e sei angosciato, il tuo cervello non funziona più, non riesci a fare uno più uno. La soluzione più semplice non riesci a farla perché sei paralizzato, sei bloccato dalla tua negatività, dalla tua paura. Perciò una persona deve sforzarsi di dire, è una cosa mentale, di dire, è una situazione difficile, sto soffrendo, questa situazione non esiste più, è soltanto un sogno, una cosa, un incubo che passerà. Io adesso faccio finta che va tutto bene, vivo in un modo gioioso e poi cosa succede? Succede che succede veramente bene. Vivi già col pensiero di quella cosa che vuoi avere e quella cosa avverrà. La famosa legge dell'attrazione. Qualcuno da dire qualcosa intanto? Aggiungere, chiedere?
Solo un pasuk di Yeshayahu, che dice: prima che mi invochino io gli risponderò. È al capitolo 65, pasuk 24. Ho fatto la prima della classe, adesso posso chiudere, sono a posto.
Ah, ok, benissimo. Ogni tanto poi lo mette anche lei, essendo così umile. Intanto, infatti, allora, visto che è la prima della classe, accenda il microfono. Su chi abbiamo visto nella Torah quella frase che lei ha detto? Lei parla di Isaia, va bene, ma nella
Sì.
Torah, prima ancora di Isaia, chi abbiamo visto un personaggio che ancora stava formulando la sua richiesta a Dio e tac, la richiesta è già arrivata.
Posso avere la busta numero 2?
Ma no, è facile, dai. In Bereshit, le prime parashot.
Cioè, vuoto totale.
Ok, la risposta è... Allora sono io primo della classe adesso. La risposta è Eliezer, il servitore di Avram.
Sì.
Eliezer, il servitore
Isaac.
di Isacco. No, Eliezer, servitore di Abramo, quando va a cercare la moglie per Isacco, no? Lui dice, quando cammina, no? Dice a Dio, mi hanno mandato a fare questa missione, io non so dove andare, chi prende, per favore fai sì che, dammi un segnale, la ragazza che chiederò da bere e si offrirà di dare anche ai miei cammelli. Io so che questo è il segnale che tu mi hai preparato perché io capisco che lei è la donna giusta. Allora lì dice, lui stava ancora formulando questa richiesta e tac, arriva al posto, al pozzo e vede Rivka e capisce che appunto è lei, è la moglie. Perciò non aveva ancora neanche finito di formulare la richiesta e la risposta era già arrivata. Ok, grazie a lei. Scusatemi, ditemi l'ora, please, per sapere se andare avanti o meno.
Diciannove
Grazie,
trentatré.
Chaya. Vabbè,
Prego.
diciamo che possiamo fermarci qua, allora. È inutile cominciare un argomento nuovo. Ok, dai. A voi. Chaya, visto che hai il microfono acceso, ci dica qualcosa.
Cosa?
Quello che vuoi.
Bella il vestito dell'anima.
Oh, no?
Io curo molto il vestito della mia anima ultimamente.
Anche la parola? Anche la scenerà?
No, la suonerà? No, ancora non ci
Ah,
è.
ecco, mai sia, mai sia, eh?
Mai sia. Va bene
Ok.
all'anima.
Ci dica qualcosa, dai, sicuro che abbiamo studiato, qualche cosa personale, qualche pensiero, che ne so. Confermi un po' quello che abbiamo studiato, non so, ci aiuti.
Ah. Tipo, non lo so, passo la parola.
Ok, la parola. Va bene. Dopo un altro, Stefania? Eccoci.
Eccola. Ma dunque, questa cosa di dire che quando ci arrivano delle cose difficili nella vita, in realtà dovremmo anche essere contenti perché sono un mezzo, uno strumento per migliorare e così via, no? È vero questo, però no, no, questo sicuramente se uno ci riflette dopo, però se diventano tante, se sono troppo frequenti, ci sono persone che poi ti dicono che si allontanano alla fine.
Come diceva il nostro carissimo amato Modio Vadia, no?
No,
Lui
non lo so di Modio Vadia, non so bene cosa dice, non lo seguo.
diceva in uno spettacolo, diceva che il popolo ebraico è il popolo eletto da Dio e soffre perché in realtà il popolo è eletto, bla bla bla. Allora lui dice che il popolo ebraico dice a Dio, senti, ogni tanto eleggiti un altro popolo magari, no? Da far
Ecco,
soffrire. Ok.
però effettivamente è vero che può succedere se queste sofferenze nella vita sono frequenti. A me è successo di sentire persone che magari prima erano più vicine e poi dopo si sono allontanate, come dire, non serve a niente.
Purtroppo
Cose
succede,
vanno.
però, tante volte abbiamo parlato anche di questo. Abbiamo spiegato, se si ricorda, che tutto quello che Dio manda alla persona non è un grammo più pesante di quello che lui riesce a sopportare.
Sì, questo lo
Oh,
diceva sempre la mia mamma.
questo è scritto nella Torah, cioè nei saggi. Perciò Dio manda delle cose, è per quello che Dio non può mandare una prova di una persona a un'altra persona. Perché il peso sarebbe troppo pesante per l'altra. Quello che una persona può sopportare non è quello che l'altra può sopportare. Perciò
Certamente.
quello che ci capita, anche se continuativo, anche se è su misura per ognuno di noi. Dio sa i nostri limiti e Dio non ci vuole far sprofondare. Chi invece veramente sprofonda alla fine, come succede, no? È perché, non perché il peso era troppo, è perché lui si è stufato di combattere, si è stufato di credere, ha gettato la spugna, ma non perché Dio l'ha sprofondato. È lui che ha lasciato, è diverso. Una persona magari si impigrisce, si stanca, quello che vuoi, perde la fede. Allora getta la spugna. Ma perché lui ha deciso di arrendersi? Dio lo stava, scusami, quando una persona va in palestra, lo dico sempre, se tu vai in palestra e alzi un chilo, puoi alzarlo anche 1.000 volte, e non fai muscolo, perché un chilo per te non è niente. Ma se tu vai e alzi 10-15 kg, ognuno con la sua massa, allora sì che 10-15 kg ti fanno sviluppare i muscoli, perché vai sotto pressione, vai sotto difficoltà e la difficoltà ti fa sviluppare il muscolo. Come ogni cosa, le difficoltà nella vita ci fanno soltanto bene alla fin fine. Perciò se una persona alla fine lascia, non è perché era il peso troppo, è perché lui si è stufato. Beh, si è stufato, allora. Questo mondo non è fatto per chi si stufa. Questo mondo bisogna essere forti e continuare ad andare avanti proprio nonostante le difficoltà.
Sì, è vero, sono d'accordo, ma non è così semplice, ecco.
Stiamo sto dicendo, non è semplice, non è
Ma fa
semplice.
neanche un po'.
Non siamo qua per pettinare bambole. Siamo qua per
Fare una gran
capito?
fatica alla fine.
Sì, chi ha mai detto che la vita è facile? Non è, chi ha detto che la Torah è facile? La vita non è facile, ma è bella. La Torah non è facile, ma è meravigliosa. Le cose facili non hanno valore alla fine, perdono valore ai nostri occhi. Sono le cose che studiamo, che con difficoltà portiamo a casa, quelle sono le cose che veramente apprezziamo e hanno valore. È così.
Ecco, ma invece io su questo sono abbastanza d'accordo, forse perché sono un po' cresciuta così. Anche la mia mamma mi diceva sempre: ah, non avere paura degli esami, la scuola, perché se tu fai questo è perché ce la puoi fare, tutto, no? Quindi, vabbè, questo sono d'accordo. Però una cosa che di cui non ho capito la radice è questa cosa del buon umore. Cioè, ma uno come fa a essere di buon umore forzatamente? Non si riesce.
Una persona può essere gioiosa in questo modo. Si siede, carta e penna, e scrive l'elenco di quanta fortuna ha, di quanto bene ha, di quanta felicità ha. A cominciare da un tetto sulla testa, a cominciare dai quattro muri, a cominciare dal cibo che c'è in frigorifero, poi un marito
Ma
piuttosto
questo certamente, ma perché
dici
quello di
poco?
buon umore può profetizzare e l'altro no? Perché?
Quello diceva, perché una persona che non è di buon umore, Dio non si, non si, come si dice, non, questo come si chiama? Non si,
Amarga, no?
non si mette su di lui, non gli va sopra, non c'è
Ma qual è
l'aura,
il motivo?
perché la tristezza è una cosa così negativa che caccia via tutto il bene. La tristezza è il peccato più grande nella Torah, pur non essendo scritto in un modo esplicito nei comandamenti, per esempio, non essere triste, ma è la cosa peggiore, perché la tristezza ti butta giù, ti demoralizza, ti toglie la voglia di vivere, di fare, di crescere. Perciò quando tu sei triste, vuol dire che non credi in Dio in quel momento.
Ah, è
La
per questo
tristezza
che non puoi
paragonata a idolatria.
profetizzare.
Esattamente, la tristezza è paragonata a una forma di idolatria, perché? Perché se sei
Perché
triste,
occupa tutto.
o arrabbiato, vuol dire che tu non stai accettando in quel momento quello che Dio sta facendo con te. Sei triste perché è normale essere tristi e arrabbiati, che sia chiaro. Però
certo.
in quel momento tu è come se rinneghi la volontà di Dio. Perché Dio mi ha fatto questo? Perché? E allora, quando tu stai rinnegando Dio, come fa Dio a darti profezia se tu lo stai rinnegando? Sei tu che stai
No,
cacciando via.
adesso mi è chiaro, scusi, ma adesso ho capito perché. Perché prima non capivo, perché dicevo, ma vabbè, uno poveretto era triste, cioè, il fatto di sapere che il figlio, di riuscire a sapere che il figlio era vivo, gli avrebbe tolto questa tristezza, no? E invece non poteva saperlo proprio perché era triste.
Dio poteva mandargli un messaggio: guarda che tuo figlio è vivo. No, non l'ha mandato per vari motivi, ma anche per dire: ehi ragazzo, sei un tzaddik, impara a non essere triste, sennò che tzaddik
Sì,
sei.
ho
Capisci?
capito adesso, ho capito. Grazie, Miki.
A lei. Qualcun
Quindi,
altro?
sì, dicevo, quindi anche in questi giorni che siamo sommersi da notizie brutte, l'antidoto è quello di non farci sommergere dalle notizie e a farci arrivare alla tristezza, ma trovare il modo di metterla un pensiero
Positivo. Ecco,
positivo,
l'antidoto di
no?
oggi
Perché
più
altrimenti non
mirato,
ne veniamo fuori
l'antidoto di
personalmente.
oggi più mirato, secondo me, è anche, sono tante cose. Loro ci vogliono cancellare perché siamo ebrei? Noi rafforziamo il nostro ebraismo. Loro, questa cosa forse ci è venuta perché eravamo troppo divisi tra di noi. Prima del 7 ottobre Israele era a pezzi. I religiosi con i non religiosi, destra, sinistra, politica, era a pezzettini. E adesso, boom, siamo così, proprio adesso è irriconoscibile. Allora, loro ci vogliono distruggere dividendoci l'uno dall'altro? Noi ci rafforziamo a essere uniti l'uno con l'altro. Perciò tutto quello che loro vogliono fare, noi dobbiamo remare esattamente contro. Loro ci vogliono uccidere non perché siamo israeliani. A loro non interessa niente né di Israele né della terra né di avere loro la Palestina, sono tutte storie. Loro vogliono uccidere gli ebrei, punto e stop. Non gli israeliani, gli ebrei, perché se non fosse così non andrebbero a fare come hanno fatto gli attentati nel mondo intero, perché nel mondo non sono israeliani, sono ebrei. Allora questa è la risposta chiara che il mondo non capisce: non è il fazzoletto di terra che a loro interessa, ma è uccidere l'ebreo, punto, stop, basta. Perciò
Sì,
voglio uccidere l'ebreo?
l'hanno anche scritto, lo scrivono nello statuto.
Sì.
Sì, ma quello che a me in questa cosa disturba non è tanto questi delinquenti antisemiti che vogliono ammazzare gli ebrei ovunque si trovino, effettivamente non gliene importa proprio un fico
Ma è
secco
il
della terra
mondo che
né
dà
di
fastidio,
niente.
non loro, il mondo.
A me è il mondo, cioè il mondo occidentale
Le
che è.
università, coloro che devono essere i primi, che sono giovani, che studiano, devono essere i
E
primi
cosa
a essere.
studiano questi imbecilli?
Esatto.
Studiano niente.
Esatto.
E vabbè.
Quando c'è una situazione del genere, che non so se mai c'è stato nella storia, che tutto il mondo ci va contro, vuol dire che è una cosa particolare, una cosa che da Dio, diciamo, cioè non è una cosa normale che tutti ci vanno contro. Perciò è una cosa che noi dobbiamo combattere con la spiritualità. Tutto lì. Tanta preghiera, tanta fede, tante belle parole, benedire i soldati, benedire quelli che sono ancora in ostaggio, fare una mezzà per loro. Qualsiasi cosa, tutto aiuta. Tutto aiuta. Questo è quello che Dio vuole da noi. Unità tra di noi, amore gratuito. Tutto fa brodo in questo momento.
Va bene,
Grazie.
grazie.
Grazie a voi
Grazie.
tutti.